su tuttomercatoweb.com, nella sezione podcast del nostro sito trovate già le interviste in ordine inverso a Stefano Colantuono e prima ancora a Ciccio Baiano, grazie anche al lavoro di Dimitri Conti in redazione. È iniziata da 4 minuti una delle due gare di Premier di quest'oggi, West Ham Sheffield United, questa sera alle 21 Chelsea Newcastle. Non a caso cito la Premier perché con chi de Premier ne sa da anni e anni parliamo, vero Roberto Gotta. Ciao Roberto, ben ritrovato.
Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti. Da prima ancora che si chiamasse Premier.
Assolutamente.
Quindi, Premier League, quindi.
Assolutamente. Su questo infatti facciamo pieno affidamento, soprattutto perché c'è un all'interno insomma delle tante sfaccettature e sfumature di questa stagione della Premier, Roberto, c'è un dato, se vogliamo, insomma anche prettamente statistico, che fa abbastanza effetto, e cioè il rendimento in particolar modo difensivo del Liverpool. Poi possiamo concentrarci sull'altra faccia della medaglia, sull'altro lato dell'arcobaleno, e cioè il Manchester City. Però l'anno scorso di questi tempi, cioè dopo 24 giornate, il Liverpool aveva 15 gol al passivo. 2 anni fa di questi tempi ne aveva 14, oggi siamo a quota 32. Ultima in ordine di tempo le 3 reti subite contro il Leicester nel KO 3-1. È troppo semplicistico dire manca Van Dijk, non c'è più il Liverpool difensivamente, c'è qualcosa di più?
Ma non è troppo semplicistico, è una parte del problema, perché Van Dijk oltretutto sparigliava spesso le disposizioni difensive avversarie con quei lanci lunghi perfetti che innescavano magari degli uno contro uno o dei due contro due con Mané e Salah, con Firmino in mezzo protagonista, che quest'anno non ci sono stati, tant'è che Mané sta segnando molto meno rispetto alla scorsa stagione. È chiaro che gli infortuni sono, è una banalità, parte di qualsiasi stagione agonistica, B però lì si sta un po' esagerando, cioè la combinazione difensiva utilizzata da Klopp l'altro giorno con Henderson, che ormai è praticamente stabile in quella, in quella posizione da difensore centrale, con affiancato a Kabak, che è la 17ª combinazione difensiva centrali, di due centrali diversa utilizzata da Klopp quest'anno, si fa un po' fatica obiettivamente. E nonostante tutto, fino al 4-1 con Manchester City, il Liverpool aveva preso pochi gol, relativamente pochi gol, perché comunque la solidità c'era. Quindi è un problema complesso. L'altro giorno, e si è visto a un certo punto in campo, cosa che evidentemente Klopp non ha subito colto, e questo è preoccupante, Leicester City ha cambiato modulo a un certo punto giocando con Barnes e Vardy affiancati, e da quel momento la difesa di Liverpool ha cominciato ad avere problemi. Quindi comunque una combinazione di cose.
Roberto, ovviamente insomma parliamo di una squadra che ha segnato l'ultimo biennio vincendo la Champions League, vincendo la Premier League, ed è altrettanto ovvio che ad oggi la classifica di Premier è ancora più incompleta di quanto ad esempio non sia la Serie A. Ci sono squadre con una, se non addirittura due gare in meno. Però ti chiedo se, vedendo ecco l'anomalia di questa stagione, non è così irrealistico immaginarsi addirittura un Liverpool fuori dalle prime quattro a fine stagione. Questo
è vero, è vero, non è realistico al momento, considerando anche che in una situazione come questa, anche un po' di sfiducia, perché comunque è difficile mantenere la fiducia in tutto questo, in un momento del genere Liverpool si trova in Europa a gestire una situazione che è una delle due che potrebbe chiaramente consentirgli di tornare. Un'eventuale brutta figura anche in Europa adesso peggiorerebbe il tutto e metterebbe comunque veramente a rischio dal punto di vista morale il ritorno in Champions League, che è una cosa completamente inimmaginabile negli ultimi 3 anni, quindi ci può stare veramente.
Roberto, voglio chiederti invece di Salah, perché io ho la sensazione che uno anche dei, non dico dei problemi del Liverpool, perché Salah li risolve i problemi, ma io ho la sensazione che da un po' di tempo a questa parte l'egiziano abbia proprio, no, la sensazione di provare qualcosa di diverso, cioè come se il suo tempo a Liverpool sia finito, anche se nessuno lo vuol dire. Hai anche tu questa percezione o è sbagliata?
Ma allora, lui al contrario di Mané sta segnando, credo, già come l'anno scorso, ha già raggiunto il numero di gol dell'anno scorso. La percezione che contasse un po' meno nel Liverpool c'è stata, anche perché nel momento in cui è arrivato Diogo Jota tra virgolette sembrava ci fosse solo lui nei tre davanti, che poi erano diventati 3+1 chiaramente con la rotazione, con le critiche a Firmino che Klopp ha giustamente respinto al mittente, sembrava realmente che Salah contasse meno. Poi Klopp lo ha sempre preso, gli ha messo la mano intorno alla spalla, lo ha rassicurato, però la percezione effettivamente era quella, cioè di un giocatore che avesse meno, si sentisse meno importante per la squadra. Magari è temporanea, poi noi da fuori chiaramente non possiamo mai interpretare quello che succede, sarà sempre stato abbastanza enigmatico anche nelle esultanze, molto egoista, ma l'egoismo che lo ha portato a essere un grandissimo giocatore, quindi obiettivamente più in là di questo non andrei. Potrebbe essere un altro degli elementi nel pentolone che stanno mescolando adesso.
Dicevamo, Roberto, dall'altra parte c'è una squadra, il Manchester City, che dal pareggio 1-1 col WBA ha sempre vinto, che non perde addirittura dal 21 novembre scorso. Io a questo punto mi domando e ti domando su quali parametri dobbiamo concentrarci per non considerare il Manchester City la favorita anche in Champions League, perché obiettivamente la qualità, ma veramente nei dettagli di questi due mesi abbondanti di Premier, Coppa di Lega e quant'altro, forse ci stanno dando la miglior versione del Manchester City di Guardiola. Poi c'è la Champions e lì sappiamo che, bene o male, sia Guardiola che il City a un certo punto il muro l'hanno sempre trovato.
Sì, per il City in un'annata così complicata e contraddittoria, per assurdo, è tornato ad essere uno dei pochi elementi ragionevoli e razionali, ovvero una squadra che gioca da grande squadra come è sempre stato e come lo scorso anno non aveva dimostrato obiettivamente di essere, facendo anche sorgere qualche dubbio credo legittimo, perlomeno nel momento in cui era stato espresso, sulle capacità di Guardiola di motivare i giocatori dopo un certo punto. Era stato fatto il paragone con le altre sue permanenze in squadra, che erano sempre state limitate come durata rispetto al City. Anche voci che dicevano dopo un po' il suo perfezionismo diventa insopportabile, i giocatori non lo ascoltano più. Deve essere cambiato qualcosa rispetto a queste affermazioni, perché l'abbiamo visto, sta giocando in questa maniera strepitosa. Il gol di Gundogan all'inizio del secondo tempo dell'anno scorso, con la palla giocata tanto al limite dell'area, e il momento in cui Gundogan, chiaramente perché ha la testa e perché ha la pratica fatta in allenamento, decide di scattare passando le spalle di un difensore o un centrocampista, riceve e segna, è l'esempio del Manchester City migliore. Quindi al momento è una squadra inarrestabile. Poi lo abbiamo visto anche nei quarti di finale qualche mese fa di Champions League, in alcune partite è inspiegabile come Guardiola sembri quasi insicuro e debba cambiare qualcosa, forse per cercare di sorprendere gli avversari rispetto a quello che gli avversari hanno studiato di lui. Questo lo vedremo ovviamente nei prossimi giorni, però in questo momento è vero, è difficile non pensare a City come grande favorita, al di là del fatto che il Bayern è lì, fa abbastanza impressione sempre.
Soprattutto visto e considerato il rendimento di Flick, che ha più titoli che partite perse, insomma fa abbastanza impressione. Su un singolo mi concentrerei soprattutto, Roberto, perché poi ne abbiamo anche un esempio diretto per quanto fatto o non fatto in Italia, ma aggiungo anche per come in un certo senso anche la cultura sportiva e forse anche calcistica italiana non è riuscita a coglierlo in tutta la sua capacità anche poliedrica, e cioè Cancelo. Chiaro, Cancelo nelle mani di Guardiola può diventare qualunque cosa, come stiamo vedendo adesso. Però ecco, fa abbastanza rumore, no? Anche l'eco di ciò che veniva detto su Cancelo in Italia, pensando al Cancelo di oggi.
Sì, una cosa bella del City, e all'epoca in cui c'era, veniva detto anche di Arteta, quando ovviamente era assistente di Guardiola, era che il City migliora i giocatori. Lo staff attuale del Manchester City e quello precedente con Arteta migliorava i giocatori. Cancelo nel City, abbiamo visto giocare a sinistra, a destra, e in entrambi i casi, come succede con le squadre di Guardiola, con il possesso di palla, con il movimento davanti, trovarsi anche nel cerchio di centrocampo, magari assieme a Rodrigo, a gestire il pallone come se fosse un centrocampista. Sicuramente vede il campo in maniera diversa, soprattutto perché quando sei in mezzo chiaramente ha la visuale molto diversa rispetto alla fascia e la possibilità di più opzioni. Diciamo che è vero che quello che si era visto o detto qui è stato abbastanza smentito. Il merito probabilmente proprio, come dicevo, dello staff, del lavoro che ha fatto, del sistema di Guardiola, che a volte viene un po' criticato perché è ossessivo, come diciamo prima, però qualcosina ha prodotto, ecco, dobbiamo riconoscerlo.
Guardando la classifica leggo nono posto Tottenham, che significa che era partito bene José e poi ha avuto una brusca frenata, cioè come dobbiamo interpretare questa Premier League del Tottenham secondo te?
Purtroppo la dobbiamo interpretare, dico purtroppo perché non mi piace mai vedere squadre che soddisfano le critiche, sì, dando loro ragione. Una squadra con un sistema di gioco che è abbastanza fisso qualunque sia l'avversaria, anche se c'è stata qualche modifica che però quelli che studiano calcio la mattina alla sera riescono a cogliere molto più di me, di noi che abbiamo magari un approccio più discorsivo. Il miglioramento c'è stato, Mourinho aveva Højbjerg, e Højbjerg è praticamente sempre titolare, a Son che non ha avuto altrettanto, ecco questo è un problema che si è verificato nel corso del tempo, non ha avuto altrettanto da altri attaccanti. Kane e Son assieme fra gol e assist sono stati fra i primissimi di Premier League, però Lucas Moura è abbastanza sparito rispetto a uno o due anni fa e Bergwijn non ha mantenuto le promesse di quel debutto con Manchester City, Lamela ha un altro tipo di gioco, quindi il Tottenham ha prodotto poco per assurdo rispetto agli inizi, quando, nonostante la prima sconfitta in campionato, prima partita contro l'Everton, quando sembrava avere un pochino più di capacità. E poi, discussione che negli ultimi giorni si è ampliata, il ritorno di Bale fino a questo momento non ha prodotto praticamente nulla, e questo è grave perché ovviamente il ritorno di Bale doveva essere il passo in più.
Tra l'altro ho letto anche di un rapporto che è diventato complicato.
Quello è il problema ulteriore, perché quando si cominciano a creare certe situazioni, diciamo che con Mourinho l'abbiamo già capito, è difficile che vengano recuperate, anche se Mourinho aveva iniziato con molte critiche a Ndombele, e Ndombele invece poco alla volta è riuscito a rientrare nelle sue grazie, quindi non escludiamo. Il problema è che età e prospettive, contratto di Ndombele anche come anni rimanenti, sono molto diversi da quelli di Bale.
Con la Premier mai dire mai fino all'ultima giornata, però Roberto, il fatto che il Leeds a 15 gare dalla fine del campionato abbia 14 punti di vantaggio sul Fulham, anche di vecchie conoscenze del calcio italiano, penso a Olaina, penso a Lemina, obiettivamente vedendo anche il materiale umano a disposizione di Bielsa mi sembra un miracolo, non so se sei d'accordo.
Sì, anche loro hanno avuto infortuni, hanno avuto sconfitte molto pesanti, come quella contro l'Arsenal, partite perse in casa nettamente anche con Leicester City, ed è miracoloso come le sconfitte pesanti del Leeds siano state praticamente ignorate, perché la squadra comunque in alcune partite ha giocato così bene, ha tenuto il campo così bene da aver comunque creato un'impressione positiva. Guardando lì, si è perso tante partite malino, anche 4-1 con Crystal Palace, che è una squadra abbastanza mediocre, quella della la partita ovviamente dell'altra di andata. Però i punti li ha ottenuti spesso contro avversari dello stesso livello, spesso contro squadre di livello inferiore, esattamente quello che secondo me doveva fare al primo anno. La reputazione di Bielsa a volte può fuorviare l'immagine di una squadra, ovvero il Bielsa ha una reputazione così alta, confermata da Guardiola, da tutti i suoi avversari, diciamo anche da Arteta l'altro giorno, da schivare magari critiche che ad altri allenatori avrebbero fatte con maggiore insistenza di fronte a certe sconfitte. Sta facendo rendere bene la squadra, ha dato un'identità fortissima, molto particolare, e c'era un articolo molto bello di un sito inglese qualche tempo fa che diceva: è curioso come tantissimi allenatori lo considerino il loro ispiratore, ma nessuno di questi qua faccia giocare la squadra come la fa giocare Bielsa. È molto particolare questo dettaglio.
Roberto, a tuo avviso dove e come Tuchel è intervenuto sul modo di giocare in Premier del Chelsea in queste settimane?
Ma la cosa principale all'inizio è stata la riesumazione agonistica di Rüdiger, questa è stata molto importante secondo me. Al momento ha un po' tolto di scena alcuni dei giocatori giovani che avevano giocato all'inizio soprattutto molto con Lampard, che ultimamente erano un po' usciti di scena, non si è visto tantissimo di diverso sul piano complessivo, sul piano degli uomini impiegati, però la difesa è stata un pochino rimessa a posto. In realtà già con Thiago Silva era cresciuta molto dopo le incertezze dall'inizio, però secondo me al momento non è che sia cambiato proprio tanto da dire a lungo termine sarà così. È anche stato abbastanza sorprendente e forse ingeneroso l'esonero di Lampard, obiettivamente non gradito l'esonero da moltissimi tifosi che non vedevano una situazione così complicata da richiedere quello. È chiaro che arrivi, hai una buona reputazione come credi tu, che vai in un ambiente dove si aspettano tanto, qualcosina devi far vedere, però non è che abbia fatto tantissimo, diciamo che era uscito un po' di scena Kanté, che nell'ultima partita poi, se non ero nell'ultima, era penultima, è tornato un pochino a giocare. Kanté non per nulla non stava rendendo tantissimo.
È vero, questo è vero. Roberto, siamo in un'epoca di Covid ancora presente e secondo me gli effetti si cominciano a vedere sempre di più e si vedranno ancora maggiormente. La situazione in Inghilterra tra i diritti televisivi, i mancati incassi delle società, perché insomma sappiamo che gli stadi inglesi rispetto magari anche a quelli italiani o di altri campionati sono sempre pieni, quindi comunque sia la gente andava sempre a riempire lo stadio. Cosa ti aspetti, ecco, dalla prossima stagione? Cioè, ci sarà qualche club che andrà veramente in difficoltà? Io parlo della Premier League, poi comunque sì, mi soffermerei su questo.
Sì, ma Premier League probabilmente non difficoltà a livello da dover svendere tutto, da dover magari
non faranno mercato.
Ecco, esatto, cioè ci potrà essere un mercato meno forte da parte di alcune. Chiaramente più che mai c'è l'esigenza di restare in Premier League, non retrocedere, e che però contrasta con quello che abbiamo detto prima, col fatto che più o meno per la retrocessione le sospettate siano abbastanza visibili, anche se il Fulham obiettivamente di suo sta sorprendendo, perché comunque la vittoria contro l'Everton di ieri è stata meritatissima, una partita giocata bene con finalmente dopo tante incertezze una squadra solida, però forse troppo tardi, perché come avete detto con Leeds così avanti e altre che sembrano un pochino più solide tipo Burnley c'è poco da fare. Non mi aspetto nulla di drammatico, però appunto magari con l'incertezza che resta un mercato un pochino più frenato. Alla fine quello di quest'anno non è che sia stato tanto inferiore a quelli degli anni precedenti, un po' lo è stato, ma le cifre sono state molto superiori a quello che avrebbero dovuto essere considerando l'incertezza. I contratti TV, come abbiamo visto, come avete detto, servono parecchio a tenere lì, a garantire.
Roberto, se si prova così a mente quanto più possibile lucida ad analizzare il lavoro di Solskjaer al Manchester United, la sensazione, non dico che ogni settimana si debba un po' essere costretti a ricredersi o a perdere tutte le certezze oppure a riguadagnarle, però io faccio un po' fatica sinceramente ad avere un quadro, ecco, quanto più possibile anche coerente sull'idea del lavoro di Solskjaer.
È vero, e mi rifaccio a quanto scritto parecchi mesi fa in Inghilterra: non sono migliorati i giocatori individualmente. A proposito di quello che si diceva invece del Manchester City, Rashford sembra migliorato perché è migliorato lui, ma non perché ci sia un complesso tattico e tecnico che permette ai giocatori di crescere. È vero che Shaw sta giocando meglio che in passato, ma in tutti gli altri casi la squadra è migliorata perché è arrivato sostanzialmente Bruno Fernandes, diciamo tutta, anche perché l'acquisto di Van de Beek resta misterioso. Spesso i colleghi di Sky segnalano questa incongruenza del non vederlo in campo dall'inizio nelle telecronache o vederlo entrare nella partita in corso, ma è un'incongruenza che è reale, non è una fissazione. Un giocatore che potrebbe fare tanto, utilizzato pochissimo, quando utilizzato evidentemente non è nelle condizioni migliori, praticamente inesistente, ed è stato uno dei primi giocatori presi dallo United l'estate scorsa con tutta l'idea di aver fatto il colpo che ti fa ulteriormente crescere la squadra dopo l'arrivo di Bruno Fernandes. Quindi è vero, ricordiamolo, United quest'anno ha perso anche 6-1 in casa contro il Tottenham, all'inizio in casa non ne azzeccava una, ha perso con Crystal Palace. È una squadra che, come avete detto, non dà certezze. Questo non chiaramente non è quello che si voleva da Solskjaer. Poi esaminandolo freddamente, Solskjaer con la vittoria all'ultimo minuto sul rigore di Rashford col PSG in trasferta ormai 2 anni fa, si è praticamente guadagnato la riconferma che sulla semplice base dei suoi trascorsi e del lavoro fatto fino a quel momento probabilmente non meritava. Magari allo United hanno anche voluto dire fermiamo questo continuo dissanguamento di allenatori perché non si va da nessuna parte. Meglio così che cambiare un'altra volta, però i risultati non arrivano.
Roberto, nel salutarti, chiosa inevitabile anche sull'Everton di Carlo Ancelotti. Anche qui, sempre bene ribadirlo, la classifica, l'Everton ad esempio ha 2 gare in meno rispetto al Liverpool, al Leicester, non può essere veritiera. Vediamo l'Everton 7º, ma ha 2 gare in meno, con 6 punti si ritrova in zona Champions. Probabilmente, ecco, in una stagione di questo tipo è già tanto per l'Everton e per Ancelotti sulla panchina dell'Everton essere tornati anche a respirare con continuità l'area di alta classifica, cosa che l'Everton magari aveva assaporato per un certo periodo, poi con un crollo repentino nella seconda parte di stagione o viceversa. Forse quest'anno è proprio mettere le basi per rimanere a quel livello, per trovare un po' di continuità negli anni.
Sì, allora mettiamola così, se l'Everton avesse iniziato in maniera buona ma meno fragorosa, non ci sarebbe stato nessun problema adesso a esaminare la situazione, a esaminare anche la sconfitta di ieri. Avendo iniziato invece vincendo tutte quelle partite, con Calvert-Lewin che segnava in continuazione, con una squadra brillante, animata da James Rodriguez, vedere poi che ci sono stati successivamente risultati comprensibili, perché l'Everton non è una grandissima squadra, però deludenti rispetto all'inizio, ci fa un po' ragionare in maniera diversa. L'Everton non ha grandi cambi, quando James ha avuto problemi fisici e magari un pochino di discontinuità, ne ha risentito l'intera squadra, meno brillantezza, meno gol, meno dinamismo, Sigurdsson che ha perso molto rispetto allo smalto che aveva avuto allo Swansea precedentemente, infatti anche al Tottenham non era andato benissimo, utilizzato nell'ultima partita anche come centrale di centrocampo e non è un creatore di gioco, è il classico trequartista che può inserirsi, quindi secondo me ha in questo momento Ancelotti qualche problema di profondità di organico, sta gestendo al meglio possibile, sta andando avanti in Coppa d'Inghilterra che è importante per un club del genere, perché che ci sia pubblico o meno, anche se adesso hanno il Manchester City purtroppo per loro, se arrivi a Wembley, fa la finale di FA Cup, magari anche solo con 20.000 spettatori, 30.000, e magari la vinci, ti dai un'enorme carica per il futuro, quindi comunque Ancelotti sta lavorando bene, non è andato rispetto all'inizio bene come si pensava, però l'Everton aveva bisogno, come avete detto, di tornare a sentirsi una squadra, se non grande, almeno semigrande, e per poter tornare grande quando magari tra 3 anni ci sarà l'ingresso nel nuovo stadio, quindi comunque è tutto quello che è accaduto è positivo.
E la chicca sul nuovo stadio, magari nel prossimo intervento, Roberto, più avanti ci darà l'opportunità, ecco, anche qui di fare un parallelismo, un paragone inglorioso e ingeneroso per certi aspetti su quanto accade là e quanto non accade qua. Ma rinviamo alla prossima occasione. Intanto, Roberto, grazie mille, un abbraccio.
Buonasera,
Roberto,
grazie mille.
Di cuore.
Ciao, 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 Roberto.